Trovati, cari ascoltatori di RadioCittàAperta.it. Eccoci in onda, io Federica Pietra e il caro Alessio Ramaccioni, che è arrivato tutto trafelato.
Sarebbe bello ci fosse, c'è tra l'altro la possibilità di seguire le nostre dirette radiofoniche su Twitch. Noi non la mettiamo perché io sono brutto. Federica è bella, io sono brutto.
Non è vero.
Però vedreste Federica che gesticola come se fossimo, capito, in diretta con un milione di spettatori e stessimo annunciando. Invece siamo qua.
Io e te, vabbè, anche senza cuffie.
Anche senza cuffie. No, vabbè, non ci autodenunciamo così. Potrebbe esserci un direttore artistico in ascolto.
Vabbè. Però siamo qui in diretta, in orario.
Però senza cuffie, cioè potremmo anche non uscire, noi non ci sentiremo. Adesso diciamo che andiamo a prendere le cuffie,
esatto.
Dopo aver annunciato il tema di questa prima parte dell'edizione Talking Loud di oggi, venerdì 17.
Ma non sono scaramante.
Manco io. C'è un po' una gatta nera che gira per casa, ma attraversa mille volte davanti, perché lei poi vuole farmi cascare, quindi sta sempre per attraversarmi davanti. Quindi venerdì 17, prima parte. La musica ci pensa Federica, come solo lei sa fare. Per informazione andremo un po' a raccontare, approfondire e contestualizzare ciò che è accaduto a Chef Rubio, che come sapete è stato veramente massacrato di
forse
botte.
Forse non lo sanno.
Chef Rubio, sapete che è lo chef radiofonico, il cuoco, personaggio televisivo fino a qualche tempo fa importante. Poi dopo, mi pare, adesso mi dico una sciocchezza, dopo un viaggio in Palestina, ha sposato in una maniera, diciamo, totale e molto coraggiosa la causa del popolo palestinese, difendendolo e attaccando pesantemente, diciamo, quello che è l'antagonista principale dell'antagonista, no, perché l'antagonismo prevederebbe, no, due forze in campo più o meno simili che si affrontano, colui il quale in qualche modo limita, se non impedisce, l'applicazione di un diritto fondamentale dello Stato palestinese, quello di avere un proprio Stato, appunto, la nascita dello Stato palestinese, e insomma parliamo dello Stato di Israele, e lui ci va giù molto pesante, per alcuni anche un po' troppo, perché sviluppare una critica doverosa da un certo punto di vista rispetto il comportamento dei governi israeliani, soprattutto di quest'ultimo governo di estrema destra, che viola spesso in maniera anche evidente diversi diritti del popolo palestinese, è un conto. Non porsi limiti potrebbe essere un altro conto. E lui sostiene che l'aggressione subita è stata proprio dovuta ai suoi contenuti, soprattutto su Twitter. Lui spinge forte, è attivo. E quindi. Ah, vedi, arrivano i messaggi per la trasmissione di ieri. Che bello! Funziona il nostro servizio di WhatsApp. Scriveteci se volete sapere delle cose interessanti. Volete sapere Federica che fa?
Potremmo anche ricordare il numero ogni tanto.
Vai,
che
ricordalo.
340-197-4468. Ripeto, 340-197-4468.
Va bene, con questa voce bellissima. E vabbè, quindi faremo un po' il punto. Magari possiamo pure provare a chiamarlo, però non so se ci risponde. Quindi capiremo e contestualizzeremo, soprattutto cercheremo di capire effettivamente, qualora fosse vera, non abbiamo
la dinamica.
Non abbiamo motivo di dubitare, la dinamica raccontata, capire bene, no, poi cosa vuol dire, perché come aggressione appare un'aggressione squadrista a cui ci avevano un po' abituato, perlomeno qui a
altre,
Roma.
Altre
la roba un pochino dell'estrema destra, no? Tanti contro uno, questa tipica dinamica, tante volte ripetuta, reiterata, la cronaca la racconta bene. E qui invece sembrerebbe arrivare da un gruppo che dovrebbe essere antitetico, no? Perché insomma, un'aggressione sionista, per carità, il sionismo sappiamo che è un vabbè, adesso una cosa per volta.
Esatto.
Parliamo di questo è il tema, scriveteci se volete in qualche modo interagire con noi, andiamo avanti con la tua bellissima, anzi andiamo, partiamo con la tua bellissima proposta musicale, Federica, e leggeremo qualcosa nel corso di questa prima ora di Talking Loud.
Sending to you.
Non ho mai avuto particolare attrazione per Kula Shaker, ma così, visto che saranno ospiti in un festival dei primi di agosto, dove probabilmente andrò sui Monti della Sila. Sai, Alessio Ramaccioni, lo so che
a me piacciono tantissimo i Kula Shaker.
Ti piacciono? Ah, non lo sapevo. E quindi oggi ho voluto aprire così con questo Happy Birthday da Natural Magic. Kula Shaker, che si esibiranno non solo in questo festival, ma insomma sono in tour in questo momento, nella formazione originale, quella del 98, pensa un po'.
Che faceva quel disco bellissimo. Questo è più recente, sto pezzo,
questo
mi sa.
È il nuovo disco.
È nuovo. Esatto. Mi sembra un pochino, perché loro c'erano questa cosa del rock inglese molto
influenzato
dall'atmosfera.
E così sono rimasti.
No, però prima erano più rockettai. Se senti un pezzo di quel disco lì, c'era un tiro. A me piaceva quel disco.
Ci sono dei pezzi più tirati, devo dire che al
e perché
secondo...
hai messo sta fricchettonata?
Perché mi piaceva.
Perché sei una fricchettona.
E io sono una fricchettona, certamente.
Però un po' vestita di nero.
Ci sono una fricchettona d'archettone, cioè ci sono due, queste sono bipolare, quindi ci sono queste due personalità che si contrappongono in me. Ma a parte questo, no, il disco, devo dire la verità, non è che mi abbia fatto impazzire. Diciamo che al terzo pezzo è abbastanza noiosetto, risaltano un paio di cosine, tipo questa che vi ho fatto ascoltare. Ma lascio la palla a te, caro
sì,
Alessio.
Partiamo dalla cronaca. Mi hanno aspettato fuori in casa in sei, mi hanno massacrato di botte, hanno bloccato il cancello elettrico. Così nella notte, la notte scorsa, non ieri notte, ma l'altro ieri notte, in un video pubblicato su X, Gabriele Rubini, un altro chef rubio ed ex rugbista, ha mostrato i segni del pestaggio, presentandosi ai suoi follower con il volto sanguinante e l'occhio tumefatto. Terroristi, questi sono gli ebrei sionisti, ha aggiunto, postando anche foto dei danni fisici e materiali subiti, come i vetri rotti dell'auto e il cancello dell'abitazione di Velto. Mentre rientrava a casa a Frascati, che non c'è chi ci ascolta dalla Svezia, è in provincia di Roma, e collegando il movente delle botte al suo essere da sempre pro-Palestina. Potete massacrarmi, ma tanto non mi piego, ha aggiunto il cuoco attivista. Chef Rubio ha poi deciso di presentare denuncia alla Digos. Dopo le foto del volto sanguinante, Chef Rubio al pronto soccorso, l'ultimo post su X è di uno Chef Rubio sorridente al pronto soccorso dell'ospedale dove si è fatto medicare le ferite alla testa, sul volto evidente le conseguenze di colpi ricevuti, soprattutto all'occhio destro. Al momento lo chef attivista pro Palestina non ha sporto ancora denuncia alle forze dell'ordine. Grazie a tutte e tutti per il sostegno. Alla fine, punti in testa dove mi hanno dato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mi hanno preso a mattonate, frattura dell'orbita facciale dove sono finiti 60 pugni mirati, e si ricomincia. Un abbraccio alla comunità ebraica. Ha poi scritto sempre su X: è sempre lotta al terrorismo, al fascismo, alla mafia sionista e ai suprematisti ebraici che si sentono intoccabili, ma che d'ora in poi non lo sarà hanno più, ha aggiunto. Nei mesi scorsi Chef Rubio era finito sotto inchiesta per post antisemiti e istigazione all'odio razziale, è stato anche fermato dalla polizia nel giorno della memoria con una tanica piena di sangue, ovviamente non umano, mentre andava a un sit-in contro Israele. Ci sono i commenti: potere al popolo, Chef Rubio da anni denuncia quello che avviene in Palestina, questa è la natura dei sostenitori della più grande democrazia del Medio Oriente, questi sono coloro che difendono il genocidio del popolo palestinese. Un nostro grande abbraccio a Chef Rubio, che da anni porta avanti un'importante lotta di controinformazione e denuncia di quello che avviene in Palestina. Ci troverai, come in questi mesi, al tuo fianco in tutte le piazze. Questo è quello che sono, servi dei servi. Comunicato di potere al popolo. E poi gli studenti della Sapienza pro-Palestina: dalle tende contro il genocidio in Sapienza esprimiamo la nostra massima solidarietà a Chef Rubio, preso di mira e aggredito da una squadraccia sionista. Così un comunicato degli studenti che protestano all'Università di Roma a favore del popolo palestinese. Questa è la notizia di cronaca, diciamo quella un pochino ampliata con i commenti a caldo. Naturalmente i commenti a sostegno sono abbastanza pochi, anche se in realtà poi ovviamente un pestaggio di quel tipo, ovviamente non possiamo far vedere immagini in radio, però, perché non è possibile tecnicamente, però magari facciamo un post o un repost sui nostri canali social, su Twitter magari. Effettivamente io ho visto il video in cui Chef Rubio denunciava su X l'accaduto, era veramente conciato male, quindi proprio sai, questi pestaggi così brutali possono anche avere conseguenze, diciamo estreme, no? Perché tu se dai un pugno in testa a uno lo prendi male, lo prendi alla tempia, eccetera, lo puoi anche fare secco. Adesso vedremo, lo vedremo anche nel corso dei prossimi contributi, dei prossimi approfondimenti, che tipo di contestualizzazione è possibile dare a questo avvenimento, e che matrice, anche se potrebbe essere abbastanza evidente, è possibile individuare. Andiamo avanti con il secondo brano. Spero che tu non vada a demolire un altro mio mito degli anni 90, insomma.
Perché mai?
Vabbè. È la tua proprio quella che mi manca in certi momenti, in questo momento è la tua pelle ciò che sento nuotare nell'aria. Odori dell'amore nella mente, dolente, tremante, ardente, il cuore domanda cos'è che manca. Perché si sente male, molto male, amando, amando, amandoti ancora.
dei pezzi più belli della musica italiana degli ultimi 20 anni.
Forse 30.
Anche 30, visto che Catartica compie 30 anni quest'anno. Era 1994-2024, infatti lo riportano in live, i Marlene Kunz saranno live quest'estate, tra l'altro anche a questo festival dove ti dicevo prima, e lo riproporranno, e questa sarà veramente una bellissima occasione per riascoltarlo. Oggi l'ho cantato tutto a squarciagola in macchina.
Ma anche adesso.
Mi hai sentito? Certo. No, pensavo che avessi le cuffie, che non sentissi.
No, c'ho le cuffie, ma le cuffie non è che isolano acusticamente, non siamo così ricchi alla città aperta da comprare le cuffie, quelle che isolano tutto quello che abbiamo
intorno.
Sei intonata, sì.
Abbastanza. Catartica uscì nel maggio del 94, era già diverso al tempo, erano gli anni del successo del grunge e della musica di Seattle, ma i Marlene, che cantavano in italiano contro l'idea che il rock si potesse fare solo in inglese, si ispiravano più al suono di New York, venendo paragonati con insistenza ai Sonic Youth. E non a caso, se qui senti, cioè c'è un pezzo che è proprio...
Guarda, io voglio molto bene Marlene Kunz, perché comunque io nel 94 avevo 19 anni, sono quindi hanno caratterizzato quel decennio, nel 90 avevo 15 anni, nel 2025 proprio quello, no, proprio che ti forma secondo me di più dal punto di vista di quello che ti piace nella vita come musica, mm-hmm. Com'è. Quindi gli voglio molto bene, ma fra loro e Sonic Youth...
Ma che nessuno sta facendo dei paragoni.
Tu l'hai fatto.
Io.
Tu adesso, tre
no,
minuti fa.
Non hai capito.
Ascoltiamo la registrazione.
No, ma non hai capito. Stavo dicendo, loro dice, si ispirano, sicuramente si ispiravano un po' ai Sonic Youth. Dico, cioè, se ascolti Sonica, cioè, cioè sembra un pezzo, un copy, cioè un taglio.
Sì, sì, però che non ha quell'effetto delle.
Si ispiravano, significa si ispiravano, non significa che erano bravi quanto facevano.
Secondo te, per esempio, gli After Hours a chi si ispirano? A chi si ispiravano in quello stesso periodo là? Perché più o meno.
Sai che io gli After Hours non li ho mai ascoltati. Li trovo con tanto. Grande attenzione. Sì, diciamo mi hanno strisciato. Ma...
Io trovavo molto più interessanti loro di Marlene Kunz, volendo fare paragoni che non si possono fare nella musica, ovviamente, perché secondo me era più eterogenea e strutturata la loro ispirazione, cioè era più complicata. O anche i Subsonica mi piacevano di più.
No, Marlene Kunz mi sembravano mai sopportati proprio. Anche se mi metti un pezzo io lo ballo e lo canto, però non l'ho mai proprio sopportati. Però tu fai un'analisi da un altro punto di vista. Io sto facendo come dire una considerazione emotiva, tu invece stai facendo una analisi analitica proprio, cioè stai considerando
però quante canzoni, questa perché questa è un po' un manifesto, no? Un manifesto anche di un periodo di alcune sonorità eccetera, però onestamente
i primi due album l'ho ascoltati tutti tanto e tutto, ah, poi okay, dopo l'ho diciamo un po' persi di vista, però
non ne sto parlando male, eh. Poi venite qua fuori, mi lasciate la copertina del disco
ficcata qua.
No, perché stavo leggendo che per esempio un attivista pro-palestina dei gruppi studenti universitari è uscito di casa e si è trovato una banconota dello Stato di Israele appiccicata sulla porta di casa, questo per far capire, e quindi magari io adesso esco fuori da qui e trovo una copertina del disco dei Marlene Kunz appiccicata sul motorino e mi dicono no, che cioè come minaccia, no, non sto parlando male di Marlene Kunz, dico soltanto che affermare che siano come i Sonic Youth, come ha appena detto Federica,
ma
è una bestialità.
Detto.
Sì, l'hai detto.
Ma
l'hai
tu
detto.
Metteresti in galera tua madre,
in galera
tua mamma, no, non
l'hai
non
detto,
non
l'hai
l'ho
detto.
Mai detto, a parte che ho citato un articolo e non erano neanche parole mie.
A dire che sono i Cute sono meglio, sono peggio dei Marlene Kunz, come tu hai detto. No, non è vero, non l'ha detto. Allora, leggiamo. Prima abbiamo letto.
Siamo seri, per favore.
Prima abbiamo letto la cronaca sulla News 20, sul sito di. Non me lo ricordo più, mi sembra di News 24. È importante citare le fonti. La cronaca, la ricostruzione di cronaca di quello che è avvenuto a Chef Rubio. È interessante leggere un paio di articoli tratti da contropiano.org che provano a dare una contestualizzazione con dei riferimenti interessanti. Il primo pezzo, agguato fascio sionista a Chef Rubio. È interessante perché viene fatto proprio una come si può dire, viene creato una, un tipo di definizione, no? di parola descrittiva, fascio sionista, che un pochino inquieta, perché no, è un pochino come mettere due opposti no? Nello stesso concetto, perché tutto quello che ha a che fare con Israele, con le comunità ebraiche, con la storia dell'ebraismo, con quello che ha subito, no? è associato al fascismo, qualcosa che fa venire i brividi. Però poi leggendo si capisce che l'operazione non è così azzardata, ai noi, dico ai noi perché vivere in un tempo in cui è possibile in qualche modo tratteggiare questo tipo, perché effettivamente quella che è al governo di Israele è una destra molto estrema, che se non fosse, diciamo, caratterizzata dal fatto di essere una estrema destra aggressiva, colonialista, no, militarista, violenta, se non fosse contestualizzata all'interno dello Stato di Israele, sarebbe trattata alla stregua, o forse peggio, di un governo Orban, per esempio, no? E invece non si fa, per, proprio perché secondo me è Israele. Comunque leggiamo l'articolo. Lo hanno aspettato fuori casa in 5-6, una volta superato il cancello hanno bloccato l'uscita e hanno massacrato di botte Chef Rubio. L'accusa arriva direttamente, va bene, l'abbiamo già letto, l'abbiamo già capito, su un video di X pubblicato dallo stesso Rubio, che accusa i sionisti del pestaggio. La squadraccia sionista fa probabilmente parte di quel gruppo di picchiatori radunati il 25 aprile sotto gli striscioni della brigata ebraica, agli ordini di un tale che si esibiva fra l'altro in un'aggressione all'inviata di Rete 4. Quel giorno, quel gruppo evidentemente organizzato militarmente, tutti in divisa, tutti chiaramente iperallenati, non riuscendo a praticare l'aggressione per cui si erano evidentemente preparati, si esibiva in un vasto campionario classico di minacce fascistoidi, fino a augurare stupri alle donne presenti in piazza in sostegno della Palestina, oltre che gettando tardi e oggetti contundenti agli antifascisti presenti. La scelta di Rubio come primo soggetto della vendetta sionista, uscita politicamente malissimo dalla figuraccia del 25 aprile, non è casuale, data l'alta visibilità del personaggio che non si è mai sottratto dal sostegno alla causa palestinese. Rubio, che peraltro aveva già pagato in prima persona, in termini lavorativi, la sua presa di posizione. Poche settimane fa, dalle più alte cariche dello Stato di Israele, era stata lanciata l'idea di gruppi paramilitari di autodifesa, legacy repressione di ogni sentimento antisionista, in ogni stato occidentale, di fatto rendendo pubblica una prassi che già da anni attraversa le città di mezza Europa. A noi non resta che esprimere la solidarietà a Chef Rubio, scrivono su Contropiano. Per chi avesse ancora dei dubbi, gli accadimenti di questa sera, cioè la sera in cui è stato picchiato Chef Rubio, crediamo debbano sciogliere ogni perplessità residuale, stabilita la realtà di questa aggressione. Ci resta una domanda da fare al ministro dell'interno. Quando parla di manifestazioni violente, non sento più le cuffie, ora le sento, quando parla di manifestazioni violente intende per caso indicare questa organizzazione paramilitare agli ordini di uno Stato straniero che ha come unico programma quello di attaccare una precisa parte della popolazione italiana? Le dichiarazioni di Ben-Gvir e di altri ministri sionisti erano già inequivocabili. Ora siamo ai fatti. Vediamo se si sente, lo provo a far sentire qui da questo microfono, magari si sente. O se no poi lo mandi tu.
No, lo mando io, se mi dici da dove...
Vai sul link di Contropiano. C'è, diciamo, il video di questa aggressione sionista del 25 aprile, così è descritta anche nel video, e si sentono anche i cori che sono... Vabbè, vediamo se lo trovi, non è fondamentale. C'è anche un interessante articolo collegato a questo, a cura del Forum Palestina, sempre su Contropiano. Il governo israeliano intende esportare squadre di sicurezza paramilitari all'estero, che va ad ampliare un pochino il concetto, e poi un editoriale. Facciamo una cosa, manda un brano e poi tutto questo materiale lo sviluppiamo negli perché questo deve essere, so, musica, informazione, informazione, musica. Se attacco le famose mine di 10 minuti si perde il senso di questa trasmissione. Ci abbiamo fatto tanto fatica a creare questa, no, idea editoriale, e tu la rovini in questo modo, Federica. Vabbè.
È sempre colpa mia, tu qualsiasi cosa è colpa mia. Insomma.
Aspetta, fermati.
Fermo.
Arriva il direttore artistico che ci indica qual è, diciamo, l'ispirazione degli After Hours principale, Afghan Wings.
Ah, gli Afghan Wings.
Adesso non fare finta di averci pensato, Federica.
Greg Dulli. Va bene, e tu mi hai distratto.
Tu sei sempre distratto. No, non è vero, oggi ce l'ho un po' con lei. In realtà ti voglio
come
bene.
Come sempre.
Ma è per fare spettacolo, è per fare spettacolo, capito? In realtà ti voglio bene, dai, su.
lanciato un sasso, è stato lanciato una scatola di piselli, mettiamo così, questo è quello che è stato rinvenuto. Se si voleva fare qualcos'altro, quando ci sono migliaia di persone, poteva succedere di tutto e di più. Quindi,
da Roma delle immagini vergognose, scandalose, di aggressioni alla brigata ebraica, ecco.
Ogni anno vado alle manifestazioni del 25 aprile, anche ieri sono andato e sono andato, come ho fatto spesso, con la Brigata Ebraica, che nulla ha a che vedere con lo Stato di Israele. Sono andato lì come ho fatto ogni giorno. Ci sono state delle manifestazioni, dei cortei, delle proteste, alle quali ovviamente io non ho partecipato.
Questo era l'audio del video sulle aggressioni sioniste del 25 aprile a Roma, così come sono definite le azioni di contropiano. Si sentono chiaramente gli epiteti, no? Devi fare la fine delle donne ebree, troia, puttana, erano rivolte dal gruppo, insomma, che era intorno alla bandiera di Israele, ai manifestanti che manifestavano divisi dal cordone di polizia per la Palestina. Se metti un attimo l'inizio del video, Federica, purtroppo non lo possiamo far vedere, possiamo pubblicare anche questo, anche se guarda bene i ragazzi che stanno manifestando, dimmi cosa, chi ti sei, chi ti ricordano, guardali bene.
Diciamo che l'estetica ricorda molto
dei gruppi di destra, gruppi possiamo di destra, dire esattamente. Leggiamo questo articolo a Corredo, poi uno dice voi state facendo di tutto per portare,
stiamo fomentando,
non è questo,
no?
È che effettivamente l'aggressione a Chef Rubio, che anche io, che sono chiaramente da tanti anni, seguo con attenzione quello che avviene in Palestina, in Israele, sono totalmente d'accordo con chi dice che il governo israeliano è un governo che si sta macchiando di errori e di gravi lesioni di altre persone. Non ho alcun tipo di remora a dire che in quel conflitto, per quanto non sia impossibile in un conflitto dire chi ha ragione e chi ha torto, forse soltanto la seconda guerra mondiale ha permesso di dire che c'era qualcuno che certamente aveva torto, poi volendo si potrebbe anche dire che chi ha buttato la bomba atomica per primo non avesse tutte le ragioni, però certamente si può dire che il nazismo e il fascismo avevano certamente torto. A parte questo, è sempre complicato schierarsi, no? Dire questi hanno ragione, questi hanno torto, però certamente il fatto che la Palestina rimanga un'idea astratta, non sia possibile costruire uno Stato e sia ammesso che Israele ogni 3, 4, 5 anni spiani di bombe la striscia di Gaza, perché questo che è avvenuto è la risposta militare all'aggressione del 7 ottobre è qualcosa di clamoroso e allucinante. Però ricordiamoci che sono tante le operazioni militari israeliane che hanno avuto come obiettivo Gaza, che è un posto dove, insomma, la concentrazione, l'antropizzazione è estrema, e quindi se butti bombe in un territorio dove le persone letteralmente vivono una sopra l'altra è molto facile fare vittime tante, civili e innocenti. Va bene, detto questo, leggiamo questo, quindi non è un prendere atto di alcune situazioni. Sempre dalla redazione di Contropiano, l'agguato sionista a Chef Rubio, un salto di qualità in una storia immonda. A ottobre era toccato all'attivista italo-palestinese Karem Rohan, aggredito al suo ritorno all'aeroporto di Fiumicino. Poi c'era stata la parata in piazza Porta San Paolo, la manifestazione del 25 aprile, in cui abbiamo sentito alcuni audio, con lanci di petardi e oggetti contro i manifestanti, intimidazioni ai giornalisti. minacce verbali contro le donne che manifestavano per la Palestina. Poi c'è stato il raid di un commando all'Università della Sapienza, volto coperto, che ha vandalizzato in pieno pomeriggio la targa dedicata al professor Taillet alla facoltà di fisica e imbrattato con le scritte Israel e Stelle di Davide il muro all'entrata. Giovedì mattina, parliamo ovviamente di un giovedì di tanto di diverso tempo fa, perché l'articolo è uscito il 17 maggio, no, quindi può essere giovedì di qualche giorno fa effettivamente, per il giovedì scorso. Giovedì mattina uno studente di un liceo romano attivo sulla causa palestinese è stata fatta trovare una banconota israeliana davanti alla porta dell'abitazione. Adesso il pestaggio sangue di Chef Rubio sotto casa, dopo aver sabotato il cancello d'ingresso per avere la certezza di trovarlo fermo. Una tecnica da terrorismo urbano. Difficile non prendere in considerazione la creazione di squadre d'azione appositamente selezionate in base al tasso di fanatismo sionista fra le comunità ebraiche della diaspora, proprio quelle pianificate dal Ministero della Sicurezza israeliano, con a capo Itamar Ben-Gvir, che è uno dei, diciamo, degli estremisti di destra più estremi, scusatemi il gioco di parole, che il governo di Israele metta in campo contro gli attivisti palestinesi, filopalestinesi, nei paesi dove sono in corso le mobilitazioni. Le conseguenze le abbiamo cominciato a vedere all'Università di Los Angeles, a Sciences Po di Parigi e in quella di Amsterdam. Difficile dimenticare quelle vi veniamo a prendere, facendo nome e cognome, lo stesso Chef Rubio, indicato come cuochi che pubblicano post antisemiti, e i professori Dorsi e Orsini, pronunciato da Riccardo Pacifici, esponente di spicco della comunità ebraica di Roma e vicepresidente della European Jewish Association, alla manifestazione pro-Israele all'Arco di Tito del 10 ottobre 2023. Difficile equivocare, estrapolare, fraintendere se le parole di Pacifici seguono atti concreti proprio contro quelle persone indicate per nome e cognome in uno stato normale, sarebbe già quantomeno tra gli indagati per questa aggressione e delle altre sicuramente in preparazione. Già negli anni scorsi la questura aveva ricevuto un purtroppo ampio dossier sulle numerose e ripetute aggressioni dei gruppi sionisti a Roma contro palestinesi attivisti solidali con la Palestina, fino a quella del 25 aprile 2014, alla partenza del Colosseo della manifestazione, dopo la quale il Movimento per la Solidarietà con il Popolo Palestinese decise che non avrebbe più permesso intimidazioni in piazza il 25 aprile senza tenere testa ai sionisti. Se il Ministero degli Interni volesse indagare sulle fonti della violenza intorno alle manifestazioni pro e contro la Palestina, saprebbe dove cercare. Lo ha sempre saputo, ma non l'ha mai fatto, praticando anche sul piano interno quella logica dell'impunità di cui Israele ha goduto fino ad oggi sul piano internazionale. Non si vedono peraltro grandi differenze se lo schieramento sedicente democratico che sta osservando anche su questa aggressione il più assoluto silenzio. Direi che questo agguato, per la tecnica usata, per la notorietà della vittima, per l'entità delle ferite causate, è certamente il più grave atto di violenza politica da diversi anni a questa parte. Per l'establishment l'unico problema sono gli studenti che si mobilitano contro il genocidio dei palestinesi e per bloccare le complicità con lo Stato di Israele. I complici del genocidio si vedono anche da queste priorità. Questo è l'articolo di Contropiano, l'editoriale intitolato L'agguato sionista a Chef Rubio, un salto di qualità in una storia immonda. A te.
Guarda, io ti direi che prima del prossimo brano potremmo anche salutare, perché sono già le 16:53, pensa un po'.
Guarda, c'è un'altra cosettina.
C'è una cosettina, allora guarda.
Manda un brano, se ne mando cosettina uno, e salutiamo, giusto per concludere un pochino il ragionamento.
E allora ne mandiamo uno più corto, li abbiamo nominati, mi pare giusto, così anche un po' in tuo onore. Non è vero che non mi piacciono, però insomma non ho proprio questa cultura after hours. Ma questo è un pezzo che mi piace molto, te lo faccio ascoltare. We'll be right back. tratto da Hai paura del buio, era il 1997, si trattava ovviamente di Male di Miele, ma l'ha detto anche lui. Alessio Ramaccioni.
Sì, volevo appunto approfondire, però me lo so perso, approfondire questo tema, questa ipotesi lanciata che ho letto adesso nell'ultimo articolo di Contropiano. Il governo israeliano intende esportare squadre di sicurezza paramilitari all'estero. Il ministro della sicurezza israeliana, l'estremista messianico Ben Gvir, intende esportare all'estero il modello delle squadre di allerta con il pretesto di rafforzare la sicurezza degli ebrei. Ben Gvir cerca di esportare squadre di allerta nelle comunità ebraiche all'estero e sta spingendo per sviluppare un programma per addestrare e preparare queste milizie civili ad affrontare il movimento internazionale anti-israeliano sullo sfondo della guerra a Gaza, mentre Netanyahu paragona il movimento studentesco negli Stati Uniti alle università naziste tedesche. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, spinge per la formazione di gruppi civili armati affiliati alle comunità ebraiche all'estero con il pretesto di contrastare il movimento di lotta contro l'occupazione israeliana negli Stati Uniti e in Europa, in un contesto della guerra devastante che Israele sta conducendo contro la striscia di Gaza sotto assedio da centinaia di giorni ormai. Ciò avviene sulla scia delle proteste nelle capitali e nelle città europee del crescente movimento studentesco per i diritti umani nelle università americane per chiedere la fine dell'occupazione israeliana e la fine della guerra genocida lanciata da Israele contro la striscia di Gaza assediata dal 7 ottobre scorso e di spingere per il boicottaggio accademico di Israele. Netanyahu ha considerato orribile il movimento studentesco degli Stati Uniti contro i crimini dell'occupazione israeliana definendolo antisemita e l'ha paragonato in una dichiarazione video all'università della Germania degli anni 30. In riferimento alla Germania nazista, Netanyahu ha invitato il mondo a non restare a guardare di fronte a questo fenomeno, sottolineando che gli studenti ebrei che stanno partecipando a questo movimento, soprattutto la Columbia University, dove gli studenti hanno espresso il loro rifiuto di equiparare l'antisionismo con l'antisemitismo, il loro rifiuto del comportamento degli organismi ufficiali. Vabbè, insomma, c'è ovviamente. Allora, la cosa che mi colpisce, poi salutiamo, è che tutto ciò, almeno per chi, come capita sempre, si informa soltanto con quello che avviene un minuto fa, no? In un contesto come è avvenuto per la guerra fra Russia e Ucraina, eccetera. Tutto nasce dal 7 ottobre. Il 7 ottobre è la data che ricorda un'azione brutale nei confronti della popolazione civile israeliana. Ebbene, quello che poteva essere a livello cinicamente comunicativo e mediatico un capitale da spendersi per riconquistare quella, per quantomeno contrastare la fama assolutamente negativa che il governo di Israele sta conquistandosi con le proprie azioni negli ultimi anni, ebbene il governo israeliano è riuscito a trasformare una vicenda subita in un motivo di ulteriore biasimo, perché nessuno si sta più ricordando del 7 ottobre che è un avvenimento. Ci sono anche i video ancora che girano, ormai siamo nella società ipermedializzata. È stato talmente brutale, è stato talmente evidente il fatto di aver trovato la scusa buona per poter coprire le proprie negligenze, perché in Israele c'è un movimento che sta attaccando ferocemente Netanyahu per le negligenze del 7 ottobre, perché il 7 ottobre sembra che non ci fossero abbastanza militari nel sud di Israele, perché sono tutti impegnati a proteggere i coloni in Cisgiordania, perché il governo Netanyahu, per garantirsi l'appoggio dell'estrema destra, sta promulgando da anni una politica di occupazione selvaggia dei territori occupati palestinesi in Cisgiordania, e ovviamente servono i militari per tutelare questi coloni, e quindi se stanno lì non posso, perché poi Israele c'ha 7 milioni di abitanti, non è che no. E quindi c'è questa storia di cui non ne parla nessuno, c'è il fatto che Netanyahu ha dei problemi personali, diciamo di natura penale, finanziaria, pesanti, e lui sa benissimo che se cade il suo governo per lui sono guai, e quindi c'è chi pensa che questo prolungare la guerra serva per dire siamo in guerra, niente elezioni, e cercare di magari aspettare l'ipotetico arrivo di Trump, insomma. Però riuscire a trasformare un fatto grave subito nell'innesco di una storia che diventa ancora una condanna ancora più forte verso le tue politiche, c'è veramente da fargli un applauso, in senso assolutamente ironico.
Ironico, certamente.
E chiudi, sono stato antisemita? No, No. È un ragionamento. No, perché qui se parli di questi argomenti sai un antisemita, no?
Non sai mai come esprimerti. Allora mi sembra che tu abbia fatto un'analisi.
No, perché questo è anche un altro problema, perché due anni fa ragionare in termini, diciamo, un pochino più ampi sulla guerra in Ucraina, sei un putiniano. Adesso, se tu ragioni in termini un po' più ampi sul conflitto israelo-palestinese che va avanti da mezzo secolo, sei antisemita. A me, se mi dici antisemita, io te querelo, no, te Federica, no? Perché comunque poi ci sono anche dei limiti da non superare. Bene, si termina qui la prima parte la prima tranche di Talking Loud che di oggi venerdì 17 maggio, non ci sono R in maggio. Saluti, baci, ci
faccio
vediamo per chi ci segue
adesso. Eh? Faccio come Gomez.
Sì.
Quando tu dici l'R moscia.
R moscia. Ok, ci sentiamo per chi ci segue in diretta fra 5 minuti con la seconda parte di Talking Loud, e chi ci segue in podcast ascoltatevi anche la seconda parte. Si parlerà del rapporto Istat 2024 che dice che siamo una popolazione sempre più povera e vecchia. È così.
Yeah. radiocittaperta.it, la tua radio online.